Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te.
In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Cari ragazzi, domenica scorsa, iniziando il catechismo, dissi a voi e a tutti i presenti che bisogna costruire la nostra vita sulla pietra angolare che è Gesù. Ancora oggi nel Vangelo si parla di questa pietra angolare, perché molti che rifiutano di costruire sulla pietra angolare diventano, uso un'espressione forte, degli uccisori, come è scritto nella parabola. Costruire su Gesù vuol dire essere persone che sanno portare i frutti, e i frutti sono le cose belle, a partire dalla vita, da regalare a Dio. Quando invece non costruiamo su Gesù, sulla pietra angolare, purtroppo viviamo una vita da infelici, e quando siamo infelici cerchiamo la gioia e la felicità nelle cose sbagliate. Entriamo un po' nella spiegazione di questo Vangelo. Invece della vigna, immaginiamo invece di una... La vigna ha un suo significato molto bello, profondo, nella Bibbia, perché nella vigna era il luogo dell'amore. Se due si volevano innamorare, c'erano due luoghi per innamorarsi: o al pozzo, quindi in piazza Ospitalieri, per intendersi, oppure nella vigna. Ora, le vigne non ce ne sono tante, bisogna andare a Monte Carlo. Ecco, quando due si volevano fidanzare, andavano nella vigna, perché nella vigna era proprio il luogo dove gli innamorati andavano a fare così delle tenerezze. Quando si parla nella vigna nel Vangelo, vuol dire che noi si sta parlando dell'amore. È chiaro? Quindi Dio, tant'è vero che Isaia ci dice: vi voglio cantare un canto d'amore per il mio amato, il mio diletto. Diletto vuol dire amato, per l'amato e per la vigna. Ora, forse la vigna è poco conosciuta come terminologia, ma pensiamo ad esempio ad una casa al posto della vigna. Pensate che una persona prepara questa bella casa, la rimbianca, la pulisce per bene, la riempie, li fornisce di tutto il necessario per mettere la disposizione gratuitamente verso qualcheduno. Ti dice: ho questa casa preziosa, magari era di mio padre, di mia madre, l'ho restaurata, l'ho riempita con i belli mobili, non manca niente, devi solamente entrarci dentro, godere la casa e possibilmente restituirla quando a suo debito più bella. Questi sono i frutti. Restituirla più bella. Purtroppo chi ha le esperienze di case in affitto o in comodato, a volte si potrebbe dire è il comodato gratuito di Dio, la vita è il comodato gratuito di Dio. Non c'è mai nessuno, penso che sia esperienza comune, che restituisca il bene proprio migliore di come l'abbia ricevuto. Se va bene non fanno danni, ma nessuno fa una miglioria. La vigna siamo noi e la Chiesa di Dio, la casa è la nostra esistenza. Che quali sono i frutti? Vuol dire che la nostra vita, la mia vita personale, deve tutti i giorni, se costruita su Gesù, deve essere sempre più bella. Una chiesa, Mattia ha suonato, hanno cantato Chiesa Pietre Vive con Pietre Vive, una chiesa, una parrocchia come la nostra, un paese, un'associazione come oggi sono presente anche il donatore di sangue, vive ed è bello quando rendiamo più bella la nostra vita. Una chiesa che non la viviamo, non la rendiamo più bella, purtroppo la sciupiamo. Una casa non vissuta bene, non resa bella, ovviamente si restituisce sempre in modo scalcinato. Una vigna che non porta frutti buoni, a che cosa serve? Entriamo un po' allora più nel vivo, serve anche per un linguaggio un po' più adulto. Se vi volessi sintetizzare il messaggio di oggi da un punto di vista, vi direi queste parole: quando una persona, ognuno di noi, considera la propria vita come qualcosa di proprio, che si è scordato, dimenticato che è un dono di Dio, perché la vita è un dono di Dio, e quando tu credi che la vita è tua e ti appartiene e ne puoi fare come ti pare, non sarai mai una persona disponibile a restituire i frutti. E coloro che ti chiedono devi rendere a Dio la tua vita, devi restituirla, perché la tua vita c'è donata per renderla ancora più bella, e la rende bella solo la grazia di Dio. Solo Gesù è capace di renderla bella. Quando tu non vivi questo dono della vita in questo modo, sarai sempre colui che uccide. Sto dicendo delle parole chiare e forti. Nella vigna si appropriano i contadini di questo bene, si pensano che sia roba sua, se ne sono impossessati, e quando il Padre Eterno ha mandato anche Gesù a dire rendiamo conto della nostra esistenza, l'uomo ha ucciso il suo Signore. Oggi continuiamo a uccidere il nostro Dio ogni volta che tu consideri te padrone di te. Della mia vita posso fare come mi pare? No, non puoi fare come ti pare. La tua vita devi rendere conto, sicuramente dobbiamo rendere conto gli uni agli altri. Siamo in una chiesa, siamo in un paese, siamo qualunque cosa, dobbiamo sempre rendere conto l'uno all'altro. In modo particolare un credente deve rendere conto a Gesù Cristo. Ma che cosa mi chiede Gesù? E viene in mente un'altra parabola, quella dei talenti. Il Signore mi ha dato dei talenti, su tre persone, due, uno di cinque, uno di due, raddoppiano i talenti, un altro invece non voglia avere niente a che fare con Dio, sottoterra il talento. Il talento, quelli che hanno guadagnato 5 diventano 10, il Signore non se le prende, non se le trattiene per sé, dice bravo, servo buono e giusto, perché chi sa rendere bella la propria vita e rende bella anche la vita degli altri, e rende bella anche la vita della Chiesa, rende bella anche la vita della famiglia, e rende bella la vita anche di una società, si sentirà dire la voce di Dio, vieni servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò ancora su grande, goditi anche gli altri talenti, questi sono i frutti. Il Signore non ha bisogno delle cose, allora i frutti che ci chiede è perché si possa essere una vita piena, gioiosa, bella. Ma quando tu consideri mio, 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 e vi aggiungo mio marito è sbagliato, vuol dire che non avete capito nulla del matrimonio cristiano. Mio figlio è sbagliato, vuol dire che non abbiamo capito nulla della paternità e della maternità, perché non è mio ma è un dono di Dio, e se è un dono di Dio sono responsabili di questo dono. Se è un dono di Dio, il Signore che mi ha messo accanto, perché quando noi togliamo il Padre Eterno diventa mio, per poi dopo, come è mio, quando non mi torna più lo butto via. Come tante volte le relazioni, noi buttiamo via le relazioni perché se mio ne faccio quello che voglio, ma siccome non è roba tua, è roba che il Signore ti ha messo accanto perché tu cammini, a volte anche ti mette in difficoltà, certo, certo. Se non è nostra, se la vita non è nostra, le persone non ci appartengono nell'amore, ma non si possiedono le persone, si amano, si servono. E se non corrispondono, continui ad amare. Infatti il Vangelo continua, e io dico che chi ama, attenti bene per favore, chi ama col cuore e con l'amore di Dio non resterà mai deluso. E se l'amore di Dio, se io sacerdote amo con il cuore di Dio, anche se non ho corrispondenza da voi che siete popolo che il Signore mi ha affidato a voi e voi a me, che cosa succede? L'amore di Dio continua, non si esaurisce, non si perde. Ma quando, e ho davanti a volte l'immagine di tante famiglie, quando l'amore diventa odio, quello non hai mai amato col cuore di Dio. Non mai hai amato con l'amore di Dio, hai amato con il tuo interesse, l'hai chiamato amore, ma era il tuo sporco interesse affettivo, ma non è amore. L'amore è vero, e quando è vero, cioè quando è di Dio, il Signore dice al popolo di Israele, non l'accogli, e va bene, darò questo amore a un altro popolo. Come succede a volte anche nell'amicizia, se un amico non corrisponde, perché non gli importa nulla accogliere ciò che gli puoi regalare e donare, questa amicizia non ci resto male, ma lo indirizzo da un'altra parte, forse qualcun altro. Gesù nel Vangelo parla spesso, e lo troveremo domenica prossima, quando dice invitate alle nozze, invitate a questo pranzo di nozze, molte avevano tante scuse, alla fine non volevano ricevere il Signore. Come tante volte, anche noi abbiamo sempre una scusa, qualche cosa di troppo importante da fare per ricevere l'amore di Dio. E il Signore dice, non c'è problemi, chiamate storpi, ciechi, chiamate i poveri, chiamate gli ultimi, chiamate, dice Papa Francesco, gli scartati, chiamate quelli che nessuno degna di uno sguardo, loro sono degni dell'amore. L'amore non si perde. E io dico a tutte le famiglie che siete presenti, se vivete anche una situazione di una sofferenza d'amore, se avete amato e amate col cuore di Dio come vi siete impegnati un giorno, non lo perdete, non si esaurisce. Ma quando il tuo amore si trasforma in rancore, in rabbia, risentimento, delusione, forse non avete mai amato col cuore di Dio. Ed è forse ed è bene che ci sia anche un fallimento, ma non per il fallimento in quanto tale, perché ci sia la forza e la capacità di saper rinnovare il proprio bene attingendo dalla forza di Dio. Perché vedete, e chiudo in questo modo, oggi il Signore, tutta questa storia, dice una cosa, arrivò un giorno il cantico di Isaia, voleva cantare un canto d'amore per il suo amato, il suo diletto. Questo è Dio. Dio canta sempre l'amore. E l'amore di Dio è fatto, dice, ha dissodato un terreno, ha tolto tutte le cose brutte per poter vangare questo terreno, ha reso bello la vigna, ha piantato delle viti pregiate, cioè ha messo nel cuore dell'uomo tutto il suo bene, tutto il suo amore, l'ha circondato con una siepe, con un muretto perché fosse protetta, che è la cura, la tenerezza, la delicatezza di Dio, e ha detto... io ti amo così. Purtroppo questa storia d'amore è finita in una tragedia. La tragedia è che colui che ha amato così è stato messo in croce. Allora, se volete essere cristiani, accettate anche qualche volta di vivere la delusione. Dovete imparare anche ad accettare di essere messi in croce. Il cristiano non è uno che rifiuta la croce. Un cristiano che si lamenta sempre anche delle relazioni, non essere amato abbastanza, vuol dire che non ha capito nulla di Gesù Cristo. l'amore di Gesù ha continuato anche dall'alto della croce. Anzi, dall'alto della croce Gesù ha dato il meglio di sé. Il suo cuore squarciato ha effuso sangue e acqua, che sono i segni del sacramento. Noi attingiamo dal cuore squarciato di Cristo. Forse il meglio di ognuno di noi lo dà il giorno in cui siamo feriti mortalmente. Lì devi dare ciò in cui veramente tu credi, quello che il Signore ha messo nel tuo battesimo e ha detto: ti riempio d'amore, perché la tua vita sia sempre una sorgente d'amore. Ma guai, e non giustificatevi per favore, nascondendovi dietro in un amore dell'altro. Per un cristiano non ci sono scuse, non ci sono scuse. Torniamo ad amare con il cuore di Dio, allora la nostra vita è bella, allora lì si costruisce sulla pietra angolare.